Apocalisse 15, verso 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano le ultime sette piaghe, perché con esse si compie l'ira di Dio.
Sembra quasi che l'Apocalisse finisce qui, si compie l'ira di Dio.
Cosa è l'ira di Dio e sette piaghe? Cosa significa?
Cos'è l'ira di Dio e le sette piaghe? E si tratta, quando è che è cominciata?
E dice si compie, quando inizia allora, è vero?
Quando è cominciata se si compie qua? Questa si tratta dell'ira di Dio che è iniziata quando l'uomo comincia ad ascoltare e ubbidire il diavolo invece di Dio, e questo già nel giardino. Andiamo a Genesi 3, guarda.
L'ira di Dio inizia in Genesi?
Inizia in Genesi, sì. Genesi 3, 24.
Così Dio scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Genesi 3, 24.
Ecco, qui vediamo l'inizio dell'ira di Dio. Ecco, andiamo che Giovanni 3, verso 36.
Giovanni 3, 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3, 36.
Quindi già all'inizio del Vangelo, all'inizio della buona notizia, parla dell'ira di Dio che rimane. E quando è cominciata? È cominciata quando l'umanità ha cominciato a seguire il diavolo, a ubbidire.
Sì, perché ci sono tante scritture anche sull'ira di Dio che dice l'ira di Dio è sugli uomini ribelli.
Sì. Sì, sì.
Quindi ha iniziato
su tutti noi finché giungiamo a Cristo. Noi eravamo ribelli finché siamo giunti a Gesù.
Sì.
Quindi si tratta dell'ira di Dio contro un mondo che preferisce di adorare e seguire i mali del diavolo che portano a distruzione, e non la giustizia, l'amore di Cristo, la sua salvezza che portano alla vita.
Amen.
Bene, adesso stiamo svegli e facciamo bene attenzione che non ci sfugga la seguente cronologia. Andiamo al verso 2.
Apocalisse 15, 2. E vidi come un mare di vetro misto a fuoco, e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome. Essi avevano le cetre di Dio. Apocalisse 15, 2.
Bene, come vediamo...
Chi sono questi?
Quali? Questi qua che sono...
E che sono in piedi su un mare di vetro misto a fuoco.
Beh, è spiegato, dice, sono quelli che hanno ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio. Va bene? E quindi qua vediamo quelli che già hanno ottenuto la vittoria sulla bestia e il suo marchio. Allora stiamo attenti, qui c'è una cronologia da non mancare, che significa che ci troviamo subito dopo la tribolazione, se hanno ottenuto la vittoria sul marchio, eccetera.
Ah, okay. Se c'è il marchio, la bestia, se c'è la tribolazione.
Cerchiamo di capire cosa dice. E quelli che si trovano in cielo, questi qua che sono in cielo, evidentemente sono già stati rapiti. E qui siamo sicuramente dopo il rapimento della Chiesa,
sì.
Perché dice siamo in cielo,
sì, 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 sì.
Dopo la vittoria sull'Anticristo. E sì. Allora questo può essere solo dopo la tribolazione. Infatti nel capitolo precedente, Apocalisse 14, abbiamo studiato, abbiamo visto che ci sono le due mietiture. Uno, Armageddon, che non è ancora arrivato ovviamente, e qui a capitolo 14, però la mietitura precedente è il figlio dell'uomo sulla nuvola che miete la messe, cioè le anime salvate. E poi c'è la mietitura dell'uva, che però l'uva viene messa nel torchio, nel tino di Dio per essere spremuto, eccetera. Apocalisse 14, abbiamo studiato. Quindi di conseguenza le sette coppe dell'ira di Dio in questo capitolo cominciano quando? Dopo la tribolazione e il rapimento. Attenzione, questo bisogna capirlo questo, se no non si capisce il libro dell'Apocalisse. Attenzione alla cronologia. A volte non c'è, a volte c'è. Quindi capirlo, se c'è o non c'è, in base alle altre scritture, alle altre profezie. Va bene? E allora, La tribolazione, domanda. E l'ira, sì. E l'ira di chi? Di chi è l'ira della tribolazione? Perché qui ci sono dottrine sgangherate su questo.
Perché hai detto che prima c'è la tribolazione, poi abbiamo visto qui c'è il rapimento, e qui dice, e poi si compie l'ira di Dio.
Ecco.
Quindi la tribolazione cosa è allora?
E cos'è appunto, se l'ira di Dio è questa qua, è la tribolazione e l'ira di chi? Certamente non è l'ira di Dio, come anche leggiamo in Apocalisse 12:12, andiamo lì.
Sì.
Guai, guai.
Guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo. Apocalisse 12:12.
Va bene. Quindi qui vediamo in Apocalisse 12:12 il diavolo scende con ira e la tribolazione allora è l'ira di chi? È l'ira del diavolo.
Sì, sì, sì.
Va bene,
sì.
Perché vediamo appunto in Apocalisse 12, verso 14, che quello... La prima cosa che fa il diavolo quando è cacciato dal cielo, perseguita la donna, e la donna si rifugia 3 anni e mezzo, Apocalisse 12:14. Quindi 3 anni e mezzo vuol dire che il diavolo inizia la sua ira, la sua tribolazione, persecuzione, inizia all'inizio dei 3 anni e mezzo. Quindi 3 anni e mezzo sono l'ira del diavolo.
Sì.
Attenti quindi a non misinterpretare come certi insegnanti un po' troppo frettolosi fanno con Primo Tessalonicesi 5:9 che leggiamo.
Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Primo Tessalonicesi 5:9.
Ecco, capito, dice che Dio non ci ha destinati a ira. Quindi bisogna capire bene quale ira è di chi. Va bene, quindi è un errore molto diffuso, infatti, sta nel pensare che l'ira di cui parla in questa scrittura sia l'ira di Dio, cioè Primo Tessalonicesi 5:9, Dio non ci ha destinati alla ira. Quale ira sta parlando? Allora, certi pensano che questa è la tribolazione, ma è sbagliato. Mm-hmm. La tribolazione è l'ira del diavolo. Da qui l'errata interpretazione che la Chiesa mondiale non attraverserebbe la tribolazione, perché misinterpretano la tribolazione come ira di Dio, ma è invece l'ira del diavolo, Apocalisse 12:12.
Quindi è vero, Primo Tessalonicesi 5:9, che Dio non ci ha destinati alla sua ira, che è dopo il rapimento.
Assolutamente sì.
Dopo la tribolazione, dopo il rapimento, inizia l'ira di Dio e non siamo destinati a quella, saremo già nel cielo.
Sì, questi predicatori non è che sbagliano in questo, hanno ragione Dio non ci, non ci destina alla sua ira. Ma la tribolazione non è l'ira di Dio.
Okay.
Apocalisse 12:12 è l'ira del diavolo. Quindi si tratta di una falsa dottrina diffusa dal nemico per lo scopo che la Chiesa mondiale non si prepari e l'anticristo la possa più facilmente vincere, che è proprio quello profetizzato che avverrà sicuramente. Apocalisse 13:7, l'anticristo vince la Chiesa. Allora, questa verità, certi predicatori fuori binario di certe chiese non la insegnano e non la insegneranno e non ci ascolteranno. E non ascolteranno queste scritture perché hanno già le loro dottrine, già stampate, preparate, preconfezionate nei loro corsi teologici. Non basati però sulla Bibbia, ma su scritture storpiate che non dicono quello che dicono loro. Perché la tribolazione, loro dicono la tribolazione è l'ira di Dio, non è l'ira di Dio.
E questo lo sappiamo anche da tante, tante altre scritture della Bibbia che confermano che la Chiesa attraverserà la tribolazione.
Amen. Guarda, Gesù, riferendosi alla profezia di Daniele 11:31-35, ci dice che quando l'abominazione verrà depositata, verso 31, allora sarà la grande tribolazione, la quale sarà seguita, attenzione, tribolazione seguita e non preceduta dal rapimento. Vedi che c'è una scrittura qui che diciamo si incrocia con questa, ed è Matteo 24:15-22 che dice la stessa cosa, perché Gesù dice quando vedrete l'abominazione che parlò Daniele. Va bene. Quindi Daniele ci dice che la tribolazione sarà in queste scritture, sarà un tempo per purificare la Chiesa. Leggiamole quelle scritture, Daniele 11, 31 e 35.
11, 31. Per suo ordine...
Che ordine di chi? Ordine dell'Anticristo. Perché Daniele 11, dal 21 al 45, parla tutto dell'Anticristo, cioè il re del nord. Qualcuno dirà, sì, ma anche prima del verso 21 parla del re del nord. Sì, perché la Bibbia è scritta in parabole affinché chi non deve capire non la capisca. Ma noi sappiamo che appunto da Daniele 11, 31, che è lo stesso paragrafo dal 21 in avanti, che questo qua, è lo, che sorge al verso 21, sappiamo che un altro re del nord è l'Anticristo, e lo capiamo dal verso 31 perché deposita l'abominazione della quale Gesù disse in Matteo 24, 15, 16, Gesù disse che quando vedrete questo, verso 21, Matteo 24, 21, sarà grande tribolazione. Vabbè, da collegare a Apocalisse 13. Allora, il re del nord di Daniele 11, 21 non è il re del nord di prima, è un altro re del nord. E dell'Anticristo. Avanti.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Che Gesù ha detto, quando la vedrete sarà grande tribolazione.
Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Attenzione, chi è che agirà? Quelli che conoscono il loro Dio. Ricordate le parole di Gesù, Matteo 7, 21, 23, andatevene via, non vi conosco. Cioè, attenzione di essere cristiani che conosciamo Gesù, che abbiamo comunione come sposa di Cristo. Amen.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi, alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, 31 a 35.
C'è abbastanza in questo passaggio, eh?
C'è molto, sì.
C'è da studiarlo qui. Ma andiamo avanti perché abbiamo studiare Apocalisse 15 oggi. Daniele 11, 32 dice: ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza ed agirà. Questo è un messaggio per noi di prepararci.
Amen.
Fratelli,
sì,
cerchiamo di conoscere Dio, avere comunione con Lui, come Gesù dice in Giovanni 14, 21 e 23, dice che se un uomo mi ama, osserverà i miei comandamenti, io e il Padre lo ameremo e verremo, dimoreremo con Lui.
Amen.
Questa è la comunione della sposa di Cristo che Gesù conosce. Quindi quelli che conoscono il loro Dio agiranno, mostreranno fermezza. Fermezza, quindi non dubiteranno, non prenderanno il marchio, non scapperanno a nascondersi quando invece è il tempo di entrare nell'arena ed è dare il messaggio e a volte anche morire davanti a quei, virgolette, a quei leoni.
Amen.
E allora avanti con la comunione con Gesù, perché solamente questi sono quelli che riusciranno ad agire per la gloria di Dio e vincere l'Anticristo. Quando dice in Apocalisse 13, 7 che l'Anticristo vincerà i santi, non sta parlando di questi. Questi al massimo li potrà vincere come ha vinto Gesù e gli apostoli come martiri, ma il martire non viene vinto.
Infatti dice di questi che questi hanno vinto sopra il marchio e la bestia.
Esatto.
Sono loro che hanno vinto.
Esatto.
Non la bestia.
Perché non andiamo lì, Apocalisse 15, 2, guarda. Appunto quello che tu hai citato.
E vidi come un mare di vetro misto a fuoco e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome. Essi avevano le cetre di Dio.
Le cetre. Quindi non sono quelli di Apocalisse 13:7, come dicevo prima, che l'anticristo li vincerà.
È vero.
A questi qua non li vince, perché? Perché l'anticristo perde.
Vero, vero.
Ma però li martirizza. Guarda, sono più che vincitori, dice Paolo in Romani 8, dice, sono più che vincitori. Perché morire per Gesù, sei un vincitore doppio. Prendi la corona di martire, cioè hai comunione con Gesù, se vieni ucciso come Gesù, martire come Gesù, soffri come Gesù, sul suo esempio, non c'è niente di più grandioso che morire da martiri. Frate Giuseppe, tu sei in grado? Adesso no, adesso non ho questa grazia. Perché? Perché non sto morendo. Dwight L. Moody predicava, una signora si è avvicinata e gli ha predicato sulla grazia, no? E gli ha detto, signor Moody, lei c'ha la grazia di morire? Fa, signora, non sto ancora morendo. Lui era conosciuto per essere un tipo burbero. Infatti un'altra donna si è avvicinata e gli ha detto, signor Moody, ho notato che lei dice parole scurrili quando predica. E gli ha detto, signora, il mondo ha sentito parlare di me e di lei chi diavolo l'ha mai sentita?
Ai ai ai.
E questo è Dwight L. Moody, uno che la scuola teologica forse ci passava davanti, ma questo era tutto. Eppure è uno dei più grandi evangelizzatori del XIX secolo.
Quindi queste persone che sono nel cielo rapite hanno vinto sopra la bestia, sopra il diavolo, non sono vinti dall'anticristo, anche se magari hai detto tu saranno martiri. E c'è un'altra conferma in Apocalisse 12:11. Essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza.
Wow,
e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte, ma hanno vinto.
Sì, com'è che l'hanno vinto? Esponendo la vita alla morte.
Incredibile.
Com'è che Gesù ha vinto il diavolo? Morendo in croce.
Wow.
Quindi non è, c'è il momento di tagliare la corda, di imboscarsi, andare in una caverna. Anche Gesù in Giovanni 8 dice, presero le pietre per lapidarlo, ma Gesù si nascose. Mm-hmm. Va bene, c'è il momento di fuggire, c'è il momento di entrare nell'arena davanti ai leoni.
Amen. Apocalisse 15, verso 3. E cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo,
grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni.
Apocalisse 15:3. Fratello Giuseppe, questi sono quelli che abbiamo già studiato, hanno vinto sopra la bestia, sopra il marchio e tutte le sue disgrazie, hanno vinto, sono nel cielo, sono vincitori, perché sono stati disposti a esporre la loro vita alla morte, come dice in Apocalisse 12:11. Cos'è questo cantico che abbiamo sentito prima in Apocalisse? Cos'è questo cantico che cantano così speciale?
È un cantico che a me piacerebbe imparare, sai?
Cos'è il cantico di Mosè?
Guarda, i 144.000 anche canteranno il loro cantico speciale. Andiamo lì. Andiamo ai 144.000. Apocalisse 14:3.
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico, se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Apocalisse 14:3.
Wow, capito? Nessuno poteva impararlo.
Quindi c'è uno che è il cantico di Mosè, c'è il cantico dell'agnello in Apocalisse 15:3. Sono diversi canti?
Qui andiamo di canto in canto, gloria al Signore. Allora, io non credo che questi sono cantici normali. Non sarà sufficiente imparare a ripeterli come pappagallini la domenica mattina. Io credo che in un certo senso hanno a che fare questi cantici con il fatto che queste persone hanno messo in pratica a tempo dovuto, cioè i 144.000, la sposa di Cristo e via, a tempo dovuto hanno imparato qui, dov'è il tempo dovuto? Qui, adesso, ora, sulla terra, il solo posto dove possiamo avere la vittoria sul diavolo e imparare la vita di fede in Cristo. In cielo non possiamo vincere il diavolo, perché?
Perché non c'è diavolo nel cielo, non ci sarà.
non ci sarà diavolo in cielo. È qui che si spara. È qui che bisogna saltare fuori dalla trincea. Dove... Quali sono le trincee cristiane, Angela?
Non lo
le
so.
Le chiese della domenica mattina. Ah. Sono lì nascosti dietro le panche.
Ah, ecco.
Capito? E sono sempre bloccate nelle trincee, i piedi nel fango, devono scavalcare i cadaveri lì, nelle trincee. Invece che stai, non vince una guerra di trincea. Si perdono solo milioni di uomini come la prima guerra mondiale. E allora bisogna fare saltare all'attacco, andare all'attacco in un modo o nell'altro, chiedere allo Spirito Santo qual è la strategia. Lo Spirito Santo ti dirà non attaccare di là, attacca di qua. E se vieni falciato dalle mitragliatrici, gloria a Dio, e mentre obbedisce lo Spirito Santo. E chi vuole vivere questa vita disgraziata, buia, triste, qui a mangiare vermi che vendono al supermercato? Chi vuole? Andiamo all'attacco nel nome di Gesù e per fede vinceremo.
Amen.
E se per caso veniamo falciati dalle mitragliatrici del diavolo, gloria a Dio,
Signora.
Grande la nostra ricompensa.
Gloria a te, Signore, amen.
Io credo che in un certo senso, cioè questi cantici hanno a che fare con il fatto che loro hanno messo in pratica a tempo dovuto, capito? Il loro dovere, l'ubbidienza alle scritture, l'ubbidienza alla parola di Dio. Saltiamo al verso 4 per cortesia.
Apocalisse 15, verso 4.
Chi non ti temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, perché tu solo sei santo. Certo, tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati.
Apocalisse 15, verso 4.
Allora, lo spirito del mondo sta diventando sempre di più quello profetizzato in Apocalisse 13. Andiamo lì per cortesia. Deve andare verso 5 e 6, grazie.
Apocalisse 13, 5.
È così che il mondo sta diventando.
E le fu data...
A chi? Alla bestia, all'anticristo.
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, 5 e 6.
Sempre di più... Leggi umane come sull'aborto, per favorire le perversioni sessuali. Queste cose sono bestemmie contro Dio. Ogni legge a favore di queste abominazioni è una bestemmia contro Dio, che lo spirito dell'anticristo attraverso la sua zizzania in alti luoghi stanno mettendo in posizione per l'arrivo del loro Dio, la bestia. Allora... Seguire queste leggi vuol dire rinnegare il Signore, come i finti credenti della prima Chiesa, che offrivano i profumi ai Cesari e così facendo rinnegavano la fede, mentre i martiri morivano senza offrire profumi. E quindi arriva un tempo che sarà appropriato da ricordare, ma non solo ai credenti, ma anche alle nazioni, di adorare Dio. Il tempo che viene è il momento di predicare che dobbiamo adorare Dio. Sappiamo però già che molti non ascolteranno, e noi non ci interessa. Chi ascoltava Noè? Chi ascoltava Gesù nel giorno davanti a Pilato? Dove erano i suoi discepoli? Dove erano le masse, le moltitudini? Lui aveva guarito, sfamato, aiutato, liberato. Fratelli, siamo destinati ad essere rigettati, malvisti, malignati. Quindi non vi sorprendete e non ci lamentiamo perché Dio non ci aiuta. Dio ci sta aiutando. Ha lasciato libero il diavolo, le sue persecuzioni, per insegnarci a vincerlo. Più aiuti di così cosa vogliamo? Cosa dice Dio? Andiamo a Ezechiele, vediamo cosa dice Dio. Ezechiele 2, 6 all'8.
Ezechiele 2, 6. tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni.
Cioè, come dire, abbiamo una vita dura, stiamo camminando per la via stretta, angusta, mentre il mondo si diverte nella via larga. Via larga, puoi fare quello che vuoi, adulterio, puoi comportarti come un diavolo, sei libero, hai diritto, tu vali. E invece noi siamo qui, cariche dalla croce, avviate in salita, nella via stretta e difficile, malignati, maledetti, criticati, anche da persone vicine a noi che dovrebbero sostenerci, che dovrebbero essere onorati, orgogliosi di noi, invece ci maledicono. Cioè, avanti, fratelli, ad ogni maledizione contro di noi, avanti, ad ogni difficoltà satanica, avanti. E nel nome di Gesù io vi dico, il Signore sarà lì, anzi Gesù ci dice, io sarò lì ad aiutarvi sempre. Amen. Perché io sono il fedele, il presente, colui che non manca mai quando ne hai bisogno. Amen. Avanti con Ezechiele, per cortesia, così era il verso 6.
Verso 6, sì. Non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli.
Quando vi criticano è perché sono ribelli, sono gelosi, invidiosi, che voi seguite il Signore e loro no. E loro vi devono maledire. Vieni qua, torna nella gabbia religiosa, cosa fai lì da solo a seguire Gesù? Verso 7, ma tu...
Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non
che
ti
non
ascoltino.
Ti ascoltino, perché?
Poiché sono ribelli.
Capito?
Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico.
Non essere ribelle
come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Ezechiele 2, 6 a 8.
E cos'è che c'è da mangiare? Il corpo di Cristo, la sua volontà, la sua parola. Una dieta, vi assicuro, meglio dei vermi vermaci. I vermi che il diavolo sta dando alla sua gente, al mondo, che non mangia la pura, verde, rigogliosa, pura erba verde di Dio, il corpo di Cristo. Dio sta dicendo a ciascuno di noi di guardarsi bene dal seguire l'esempio della zizzania, o dei falsi credenti, falsi predicatori intorno a noi. Perché? Perché sono una famiglia di ribelli.
E dopo queste cose io vidi, ed ecco aprirsi nel cielo il tempio del tabernacolo della testimonianza. Apocalisse 15:5.
Gloria a Dio.
Allora, cosa sta succedendo qui? Allora, qui siamo già nel cielo. Sono le persone che sono nel cielo, hanno vinto sopra la bestia. E adesso si apre nel cielo il tempio del tabernacolo della testimonianza.
Alleluia.
Cosa
alleluia.
È questo?
E la testimonianza è la legge di Mosè e di Dio, su cui si basa la venuta del Messia. In altre parole, vi sono molte cose e profezie là scritte che devono adempirsi. Per esempio, le benedizioni e le maledizioni di Deuteronomio, capitolo 28, e tante altre. Gesù non ha adempito tutto, proprio tutto. Ha adempito solo quello che noi non potevamo. Però vi sono dei comandamenti che solo noi possiamo adempiere, a cominciare con la nostra ubbidienza a Dio e ai suoi comandamenti. Amare Dio, amare i fratelli. Gesù ama i fratelli, ma Gesù non ha adempito il nostro amore per i fratelli. Questo solo noi possiamo adempire,
sì.
Grazie a Dio per quello.
Sì.
Amen.
Allora, questo tempio del tabernacolo della testimonianza che è nel cielo, è una cosa simbolica o c'è tempio nel cielo?
No, c'è, certo che c'è un tempio. Noi siamo il tempio di Cristo, siamo il corpo di Cristo. In cielo Dio c'ha il suo tempio insieme a Gesù.
Ma come?
Lo vediamo in Ezechiele, capitolo 1, vediamo il tempio di Dio. Lo vediamo in Isaia, capitolo 6.
Questa è una cosa che da tempo non riesco a mettere insieme e capire. Ci sono scritture che dicono che sì, qui, vediamo, nel cielo c'è un tempio. Ci sono altre scritture che dicono che Apocalisse 21:22 dice: nella città non vide alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Apocalisse 21:22. Quindi c'è un tempio nel cielo o non c'è un tempio nel cielo? Non si capisce.
Certo che... cioè, nella città non vidi alcun tempio, nel senso, dice l'Apocalisse 21, nel senso che qui la gente qui nelle chiese si aspetta di andare in cielo e trovare la chiesetta cattolica, la chiesetta protestante, la sala del regno, destino di Geova, la chiesa mormone. Quindi non c'è nessun tempio di questi, ok? Però c'è un tempio, che è un tempio speciale, che Dio e l'agnello sono il suo tempio. Mi segui? Cioè Gesù è il tempio. Ora, sì. Siccome 1 Corinzi 3,16 dice noi siamo il tempio dello Spirito Santo, allora noi siamo la Chiesa, noi siamo il tempio, noi siamo il corpo. Però un corpo senza testa non è un corpo.
Sì.
Quindi quando diciamo noi siamo il corpo di Cristo, stiamo dicendo Gesù è la testa. Quindi il tempio in cielo è un tempio spirituale composto dalla sposa di Cristo, dal corpo di Cristo, i credenti salvati, e alla testa c'è Gesù. Però non è un tempio, non vedi nessun tempio, cioè un tempio come li vediamo qui sulla terra, mattoni, statue ammuffite dove gli uccelli vanno sulle statue a depositare tu sai cosa.
Ma va bene, però se Dio e l'agnello sono il tempio, cosa è questo tempio di Apocalisse 15,5, il tempio del tabernacolo della testimonianza?
Quello è Dio e Cristo, appunto lo dice in... ripeti lì se vuoi Apocalisse 21 e dice vidi il tempio che è Dio e il figlio, è l'agnello.
Apocalisse 21-22. Però
cosa,
può
cosa
essere?
Dice
che nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio.
Ecco, qui c'è la domanda e la risposta. Praticamente non vide nessun tempio perché il Signore è il suo tempio.
Ma può essere che dice nel cielo c'è un tempio, però nella città non c'è un tempio. Può essere che la Nuova Gerusalemme è il tempio di Dio, dove Dio e Gesù sono lì, sono loro il tempio?
Sì, sì. Sì.
Nel cielo c'è un tempio, è la Nuova Gerusalemme.
Sì, però
non è un tempio
come i cattolici e i protestanti, però.
No, però può essere la Nuova Gerusalemme stessa il tempio?
Sì, 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 ma questo dice che l'agnello, Dio e l'agnello sono il tempio. È composto anche dalla Chiesa, perché noi siamo il Tempio di Dio, anche noi. Però non è un tempio con 10 finestre, 4 colonne,
due
mendicanti davanti a chiedere l'elemosina.
La Nuova Gerusalemme ha dimensioni stabilite, precise.
Certo, certamente, 2400 chilometri di altezza, larghezza e lunghezza.
E pietre d'oro e tante cose.
Sì, lo vediamo, le misure sono date in... Apocalisse 21, sono 2400 chilometri, se tu suddividi i cubiti, che è un cubito e mezzo metro.
Possiamo dire che è questo il Tempio?
Sì, sì, il Signore è lo dice lì, cioè, Gesù Cristo è il Tempio.
Ah, ecco, dice Apocalisse 21, 2 e 3, dice, vidi la Santa Città, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Quindi
tabernacolo?
Questo è...
Tabernacolo vuol dire tenda. Ecco la tenda di Dio con gli uomini, cioè la tenda dove Dio dimorerà con gli uomini. Non è una tenda,
sì, sì, sì.
È una cosa spirituale.
Però quindi in Apocalisse 15,5 il tempio del tabernacolo della testimonianza è la Nuova Gerusalemme allora?
È la Nuova Gerusalemme, sì, sì.
Può essere?
Sì, senz'altro si può vedere anche così, certamente. Apocalisse 15,6-8.
E i sette angeli che avevano le sette piaghe uscirono dal tempio vestiti di lino puro e risplendente e cinti intorno al petto di cinture d'oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli. E il tempio fu riempito di fumo procedente dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. E nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero terminate le sette piaghe dei sette angeli. Apocalisse 15,6-8.
Quindi Dio non vuole essere disturbato neanche dagli angeli durante il tempo, che sono 30 giorni, che lui vuole mandare queste piaghe contro l'anticristo e i suoi seguaci, dopo il rapimento questo, va bene? E qui termina il capitolo 15.
Ma cosa sono le sette piaghe, coppe d'oro piene d'ira? Cosa sono queste?
Allora, rileggi.
uno dei quattro esseri viventi, verso 7, diede ai sette angeli sette coppe d'oro, piene dell'ira di Dio.
E così, il verso 6 dice, avevano le sette piaghe.
Cosa sono?
Le sette coppe sono chiamate anche le sette piaghe. Ogni coppa è una piaga, cioè una disgrazia, una maledizione, una distruzione.
Che cadrà sulla terra?
Che cadrà sulla terra dopo il rapimento, durante l'ira di Dio. Va bene? Sono sì. Sette angeli con sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio. Uh-huh. Ecco, e qui termina il capitolo 15, che è la preparazione all'ira di Dio che viene letteralmente versata nel seguente capitolo, il 16, che studieremo prossima sessione. Quindi, come abbiamo già studiato al capitolo 14, l'ira di Dio ha una durata di 30 giorni, seguita da 45 giorni della battaglia di Armageddon, nella quale l'Anticristo e i suoi seguaci saranno distrutti, vedere Apocalisse 19, 11 a 21.
Mm-hmm. Quindi queste sette piaghe le studiamo in Apocalisse 16.
Sì, Apocalisse 16 vengono versate. Quindi capitolo 15 è un po' la preparazione al versamento. Mm-hmm. Tutte e sette vengono versate al capitolo 16. E qui terminano i 30 giorni dell'ira di Dio. Però la consumazione dell'ira di Dio dura 30 giorni. Iniziali, però dopo c'è un aggiuntivo di 45 giorni che sarebbe Armageddon, sempre parte dell'ira, e questo qui lo vediamo in Apocalisse 19 dall'11 in poi.
Ma allora l'ira di Dio, che praticamente dura 75 giorni,
l'ira di Dio, sì, praticamente sì,
questa ira di Dio inizia dopo la tribolazione, dopo il rapimento, o inizia come tu hai detto da Genesi, da Adamo ed Eva?
No, l'ira di Dio e comincia da Genesi. Ogni volta che un uomo è morto, che un uomo rifiuta una maledizione nel Vecchio Testamento, che poi Gesù è venuto a prendere su di sé nel Nuovo, era l'ira di Dio.
E questa che inizia dopo il rapimento cosa è? L'ira di Dio di nuovo?
È il compimento dell'ira di Dio. Ah. Ora Dio compie, termina la sua ira in queste sette piaghe. Attenzione, la settima piaga comprende Armageddon e la distruzione di Babilonia, Apocalisse 17 e 18. Quindi ci sono ancora tre capitoli di ira di Dio, va bene, raccolti in 45 giorni. Quindi sono 30 più 45.
Quindi l'ira di Dio ha iniziato da Genesi, soprattutto quelli che sono ribelli contro Dio, come hai letto in Giovanni 3, quelli che non ricevono il figlio, l'ira di Dio rimane su di loro. Però l'ira di Dio, quella dopo il rapimento, nel tempo della fine, sarà contro quelli che hanno il marchio della bestia, contro l'anticristo, per portarli alla distruzione.
Perché Dio li vuole distruggere Armageddon, i soldati, 200 milioni che vediamo in Apocalisse 9. Però durante, diciamo, questi 75 giorni c'è anche gente che, diciamo, che si salverà anche. C'è ancora gente che deve salvarsi. E non è che la grazia di Dio è andata via, come dicono certi predicatori, senza nessuna base scritturale. Per questo che dice in Daniele 12:12, benedetto chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Sono 75 giorni aggiunti a 1260 da 3 anni e mezzo. Quindi 3 anni e mezzo più 75 giorni, 30 di ira e 45 di Armageddon. Dunque l'ira, le sette coppe dell'ira di Dio, Apocalisse 16, e vengono versate su tutta la terra. Va bene? Invece Armageddon è solamente nella valle di Megiddo, a nord di Israele, per questo che c'è una separazione 30 più 45, che i primi 30 giorni è su tutto il mondo. Tutto il mondo. È un terremoto, per esempio, che avvolge tutto il mondo, le acque che diventano sangue, coinvolge tutto il mondo. Invece Armageddon no. Armageddon è separato in 45 giorni perché è una maledizione che cade solamente nella valle di Megiddo, a nord di Israele, che si chiama appunto Armageddon. Non so se hai capito la separazione,
sì,
30 più 45.
Lo abbiamo spiegato bene in Apocalisse.
Sì, ma perché
14,
Dio ha separato,
sì,
30 e 45?
Sì.
Perché 45 è solo circoscritto alla valle di Armageddon. Il resto del mondo e diciamo rilassato, stand by, capito? E lì il resto del mondo, diciamo, quando finisce l'ultima, il versamento della settima coppa, Apocalisse 16, il resto del mondo entra in pausa, entra in riposo. Non viene più maledetto, tartassato, e i due testimoni Apocalisse 11 che mandano maledizione, Apocalisse 11. E questo è finito alla settima coppa. E rimane solo la maledizione di Dio su Armageddon, 45 giorni, per questo che è separato i 30 giorni dai 45, e come è descritto Daniele 12, 11 e 12. Altre domande?
No, per adesso no.
Allora Dio ti benedica, Signore, aiutaci, Signore. Amen. Signore Gesù.
Amen.
Aiutaci, Signore, a stare dalla parte giusta, non essere addormentati in chiesa, cantare come gli usignoli, Signore, ma andare avanti all'attacco, Signore, come veri discepoli, veri apostoli, chiesa sveglia, non addormentata. Signore, che sappia io, non hai chiamato nessuno di noi ancora a essere 144.000, non è il tempo. Però, Signore, noi chiediamo, Signore, che ci aiuti a vivere come se lo fossimo.
Amen.
Nel nome di Gesù, anche quelli di noi che non saranno mai chiamati a vivere come se fossimo dei 144.000. Nel nome di Gesù Cristo, amen.